Buongiorno, sono le 6, 1 minuto e 17 secondi del 12 dicembre 2010. Io sono Maria Grazia Calandrone e apro le trasmissioni di Radio 3 dai microfoni di Qui Comincia Storie, Musiche e Racconti. E tutti i giornali oggi riportano in prima pagina l'indignazione del presidente Napolitano per le continue morti sul lavoro, e anche noi, da questa nostra postazione così liminale, quasi onirica, non possiamo tacere la nostra rabbia e il nostro dolore per queste leggerezze e indifferenze che costano vite umane. E sono cose indegne di un paese che si dice evoluto, così pretendiamo di essere. Altra notizia su tutte le pagine, delle prime pagine dei giornali, è la chiusura del Festival del Cinema di Venezia con il Leone d'Oro a Sofia Coppola per Somewhere. Ma veniamo alla nostra immagine di oggi, che è un'immagine divertente. Mostra un letto coniugale visto dall'alto, è un letto molto grezzo, con una coperta a quadratoni uniti a patchwork con punti grossolani, e il letto con tre bambini al centro, con delle bocche spalancate dalle quali si presume esca un certo frastuono, e la mamma addormentata di fianco sulla sinistra e il padre invece sdraiato sulla schiena con gli occhi aperti e la scontentezza che gli disanima tutto il volto. E è un'immagine che mette una certa allegria, perché questa faccia di marito papà così rassegnata alla sua domestica vicissitudine, appunto, fa un po' ridere, fa un po' di tenerezza e di simpatia. E tutti i corpi hanno un certo colorino verde e grossi nasi a patata, perché questa immagine è tratta dalla quarta puntata dell'antifavola dell'orco Shrek. È un film che tratta tutto delle gioie e dei dolori della vita domestica. E con questa immagine siamo all'inizio del film. L'ex terribile orco è diventato un amoroso pater familias, ma comincia a rimpiangere i tempi della sua tremendità. Shrek rivuole il potere della paura, e sappiamo che il lieto fine a lungo andare stanca i felici, e sappiamo anche che gli infelici però sono molto fragili, e infatti Shrek finisce nelle mani di un losco traffichino che gli chiede un giorno della sua infanzia come compenso, per appunto restituirgli questa sua tremendità. Una cosa che sembra un'inezia, mentre vedevo il film, tutta la sala di piccoli avveduti spettatori sconsigliava l'orco di accettare, e invece lui accetta, e questa sua accettazione gli costa tutto un film gotico e notturno con streghe, una delle quali porta tra l'altro il nome a noi caro di Griselda, per cercare di riottenere quello che aveva fin dal principio. Ora, è un film molto moderno, dove ora in un occidente dove l'amore è un dato statisticamente provvisorio, è appunto è un film che indaga come sia una dura lotta accorgersi della propria felicità e quanto sia difficile cercare di riguadagnarsela una volta che l'abbiamo rinnegata. Molti film, molti libri ovviamente si sono interrogati su questo tema domestico, e anche Tolstoi, con appunto un libro intitolato La felicità domestica, che, come scrisse Rebora, è la più candida rivelazione di Tolstoi di quando il mondo aveva in lui 32 anni. E ascoltiamo il primo tra i brani scelti dal nostro consulente musicale e regista Ennio Speranza, ovvero Left Bank Waltz di Peter Skultorp, per pianoforte a quattro mani, eseguita dallo stesso Peter Skultorp con Geoffrey Tozer. Thank you. Left Bank Waltz per pianoforte a quattro mani di Peter Sculthorpe, eseguito dallo stesso Peter Sculthorpe con Geoffrey Tozer. Sculthorpe è nato in Tasmania e gran parte della sua musica muove dall'impulso a mettere insieme gli aspetti della musica nativa australiana con quella del patrimonio dell'Occidente, e ottiene questo anche spesso con un massiccio uso delle percussioni. Quindi boscaglia, selvaticità e la felicità domestica di Tolstoi fanno un cortocircuito che ci porta alla mente Into the Wild, un film di Sean Penn, ancora dopo il corto di cui abbiamo parlato ieri sull'11 settembre, e anche se in questo caso si tratta di boschi americani come quelli appunto cupissimi attraversati dall'ultimo Shrek, un film, dicevamo, che parla della storia vera di Christopher McCandless. È un racconto cristallino e straziante dell'abbandono della società cosiddetta civile da parte di un giovane e brillante statunitense che parte per questo suo viaggio e arriverà alla solitudine e all'abbandono anche del corpo in un autobus tra i ghiacci dell'Alaska. E tra libri, incontri, ammazzamenti elementari di animali per vivere, diretto verso regioni sempre più estreme ed essenziali del mondo e dell'anima, verso un sempre più clamoroso silenzio, e alla nona settimana di viaggio Chris legge dalla Felicità domestica di Tolstoi, e legge proprio, voglio raccontarvela questa piccola serie di frasi: ho vissuto molto e ora credo di avere trovato cosa occorra per essere felice, una vita tranquilla, appartata in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere, e un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità, e riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità, e poi al di sopra di tutto tu per compagna e dei figli, forse cosa può desiderare di più il cuore di un uomo? Ecco, parole che dette da un ragazzo che morirà solo per sua propria scelta in Alaska suonano come l'utopia che non sa sostituirsi al dolore della disgregazione della sua famiglia. E infatti Sean Penn nella ultima immagine che appunto immagina negli occhi di Chris vede un abbraccio di questo ragazzo che torna a casa nel caldo dei corpi di padre e madre, alla fine compresi, esauriti nella loro piccola storia umana, perdonati da quei ghiacci inarrivabili raggiunti forse solo per arrivare a quel perdono, perdonati come a ogni cosa bisognerebbe perdonare. E sul medesimo tema coniugale Tolstoi si pronuncerà nuovamente 30 anni dopo, a sua volta padre di 13 figli più uno avuto prima del matrimonio, così, che aveva rifiutato di riconoscere, finirà poi per lavorare come cocchiere presso la famiglia del padre. E quindi alla fine degli anni 80 Tolstoi, convertito all'etica del cristianesimo, comincia a praticare povertà e vegetarianesimo, la moglie disperata ovviamente e con lei tutti i suoi figli, e scriverà in questo clima suo spirituale la sonata a Kreutzer, della quale parleremo dopo. Thank you. La divertentissima Kinder Symphony di Leopold Mozart o Edmund Angerer, paternità incerta di questa opera, e Allegro da questa Sinfonia dei Giocattoli, Cremerata Baltica diretta da Gidon Kremer. E, abbiamo ascoltato che alla classica orchestra sinfonica si affiancano alcuni strumenti tipici dell'infanzia, una forma speciale di rullante, una raganella, altri imitano canto di uccelli come il cuculo e la quaglia per divertire appunto gli ascoltatori. E continueremo a parlare di giocattoli in questa parte e siamo sempre all'ascolto di Qui comincia, storie, musica e racconti. Io sono ancora Maria Grazia Calandrone, potete scrivere al nostro indirizzo mail quicomincia@rai.it. Per il podcast e riascolto delle puntate invece dirigetevi verso www.quicomincia.rai.it. E parlavamo appunto di Tolstoi, padre vegetariano di 13 figli e di una moglie disperata, che scrive di questa sonata a Kreutzer, titolo che deriva dalla sonata di Beethoven, la vera sonata Galeotta, che la moglie suonerà con un altro uomo. E Tolstoi non importa di approfondire se questo presunto tradimento sia vero o meno, perché forse gli interessa proprio analizzare la gratuità e forse la vacuità dei sentimenti umani e queste accensioni quasi occasionali nei cuori degli uomini, oppure la sonata Kreutzer è la riflessione di Tolstoi intorno alla profondità delle parole del Cristo che mette in epigrafe: ma io vi dico che chiunque guarda una donna con desiderio ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E forse questa seconda ipotesi è meglio confermata dalla lunga tirata finale in postilla che fa Tolstoi stesso contro i detrattori della sua opera, perché appunto è un'opera che suscitò abbastanza risentimento nei lettori in quanto di temi molto moderni, perché parlava di questo tradimento che porta addirittura ad un uxoricidio. E questa sua tirata finale contro i piaceri del sesso e della gola, un elogio della castità, però ovviamente dice castità come meta ideale, altrimenti la specie umana si annienterebbe, ma questo evento non sembra per Tolstoi un evento così disdicevole. Anzi, scrive, una finalità degna dell'uomo non si raggiunge mediante l'unione con l'oggetto amato. E anzi, l'amore, l'unione con l'oggetto di tale amore, nonché facilitare il raggiungimento di una meta degna dell'uomo, lo rendono più difficile. Ecco, l'irraggiungibilità dell'oggetto amato ai fini della creazione artistica è un tema che ha accompagnato da sempre la storia delle religioni e delle arti. Si colma il vuoto d'amore con parole, musiche e preghiere e si diventa più alti e più ampi di noi stessi. Ricordiamo la Res Missa di Caproni, un libro uscito tra l'altro postumo, e ricordiamo anche moltissimo anche il Petrarca, che diceva: non si può distruggere ormai né sminuire ciò che è andato perduto. Quindi la cosa perduta brilla nella sua compiutezza e intangibilità fuori dalle dinamiche fluide dell'esistente, e sia questo per motivi spirituali come nel caso di Tolstoi o nel caso delle estasi delle spose di Cristo, o per motivi amorosi, affettivi, come per esempio nella scena finale del bellissimo film di Edgar Wright, Heimat, una specie di Novecento bertolucciano, ma un Novecento tedesco, dove appunto proprio l'ultimo capitolo si intitola La festa dei vivi e dei morti, e ci sono i morti felici che guardano i vivi festeggiare l'annuale sagra del villaggio. Oppure ancora un piccolo cenno appunto a proposito di giocattoli a Toy Story 3, a questo passaggio di giocattoli, passaggio alla consegna dei giocattoli in altre mani, di questi piccoli oggetti di culto infantile che vengono consegnati da ragazzo ormai adolescente ad una bimba. Come che queste nuove mani potessero dare una nuova anima a degli oggetti inanimati. Quindi permettetemi un piccolo, forse ironico, ribaltamento personale della legge dell'entropia: niente che è stato amato va perduto, nemmeno i giocattoli. Thank you. Ludwig van Beethoven, il presto, il terzo movimento dalla sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera 47 Kreutzer, Joria Flesanis violino, Cyril Huve pianoforte. È una curiosità su questa sonata. Beethoven scrisse la Kreutzer in vista di un concerto che avrebbe impegnato il violinista mulatto George Polgrin Bridgetower. Infatti la stesura autografa reca in sovrascritta sonata mulattica composta per il mulatto Bridgetower, gran pazzo e compositore mulattico. E infatti il pazzo mulatto la eseguì con grande successo, ma un litigio seguente tra i due determinò che Beethoven, nel rivedere questa sonata, la dedicasse all'influente violinista francese Kreutzer, il quale tra l'altro non la suonò mai in pubblico, definendola incomprensibile. E parliamo appunto, abbiamo detto, sonata Kreutzer, in questo caso il terzo movimento, e mentre il nostro Tolstoi ci parlerà del primo presto, e quindi vogliamo offrirvi in ascolto la versione tolstoiana di questo primo movimento della sonata che abbiamo ascoltato nell'esecuzione della moglie e di questo uomo del quale il nostro protagonista è ferocemente geloso. Come ricordo tutti i particolari di quella serata. Ricordo come lui portò il violino, strofinò la custodia, tolse la fodera ricamatagli da una signora, trasse fuori lo strumento e cominciò ad accordarlo. Ricordo come mia moglie si sedette con un'aria fintamente indifferente, sotto la quale vedevo che nascondeva una grande timidezza, soprattutto di fronte alla propria capacità, Si sedette al pianoforte e cominciarono i soliti arpeggiamenti sul pianoforte, il pizzicato del violino e il collocamento della musica. Ricordo poi come si guardarono tra loro e cominciò. Lui prese i primi accordi. Gli era venuto un viso serio, severo, simpatico e con dita attente pizzicò le corde. Il pianoforte gli rispose e cominciò. Suonavano la sonata Kreutzer di Beethoven. Conoscete il primo presto? Lo conoscete? È una cosa terribile quella sonata. È appunto quella parte. E la musica in genere è una cosa terribile. Che cosa fa? E come mai fa quello che fa? Dicono che la musica agisca in modo da elevare l'anima. Sono sciocchezze. Non è vero. Agisce terribilmente, parlo di me stesso. Ma niente affatto in modo da elevare l'anima. Non agisce in modo né da elevare né da abbassare l'anima, ma in modo da eccitare l'anima. Come dirvi? La musica mi costringe a dimenticarmi di me, della mia vera situazione, mi trasporta in una situazione nuova, che non è la mia. Sotto l'influsso della musica mi pare di sentire quello che in realtà non provo, di capire quello che non capisco, di potere quello che non posso. Io lo spiego, dicendo che la musica ha la stessa azione dello sbadiglio, del riso. Non ho sonno, ma sbadiglio, guardando della gente che sbadiglia. Non c'è ragione di ridere, ma rido, sentendo della gente che ride. Essa, la musica, mi trasporta ad un colpo immediatamente nello stato d'animo in cui si trovava colui che ha scritto la musica. Mi fondo spiritualmente con lui e insieme a lui passo da uno stato d'animo all'altro, ma perché lo faccio non so. Prendiamo come esempio magari questa sonata Kreutzer, il primo presto. Si può forse suonarlo in un salotto, in mezzo alle signore scollate, questo presto? Suonarlo e poi applaudire e poi mangiare un gelato e parlare dell'ultimo pettegolezzo? Queste cose si possono suonare in determinate circostanze importanti, ragguardevoli, e quando si devono compiere determinati atti importanti, conformi a questa musica. Suonare e fare ciò a cui ci ha predisposto questa musica. Se no, l'evocazione fuori tempo e fuori luogo di un'energia sentimentale che non riesce a manifestarsi in nessun modo non può non avere un'azione deleteria. Su di me almeno. Questo pezzo ebbe un'azione tremenda. Fu come se mi si scoprissero dei sentimenti che mi sembravano nuovi, delle nuove possibilità che fino ad allora non conoscevo. Sì, ecco com'è, tutto diverso da come pensavo e vivevo prima, ecco invece com'è. Era come se dicesse una voce nell'animo mio. Che cosa fossero queste novità che avevo imparato a conoscere e non potevo rendermene conto. E mia moglie non l'avevo mai vista com'era quella sera. Quegli occhi scintillanti, quella severità e importanza nell'espressione mentre suonava e quell'assoluto liquefarsi e un debole, pietoso e beato sorriso dopo che ebbero finito. Io vedevo tutto, ma non vi attribuivo nessun altro significato tranne questo, che lei aveva le mie stesse esperienze, che anche a lei, come a me, si scoprivano ed era come se ritornassero alla memoria nuovi sentimenti non mai provati. E ascoltiamoli, questi sentimenti non mai provati, anche nel valzer dal secondo atto di Evgeny Onegin di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Thank you. Walzer dal secondo atto di Eugenij Onegin di Piotr Ilič Čajkovskij, Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Walzer solido, deflagrato, che contribuisce alla messa in opera, in opera di un magistrale studio d'ambiente della vita provinciale dei possidenti, con le loro confusioni e le loro vacue chiacchiere. E questo discorso di Čajkovskij lo continuiamo con un piccolo annuncio, ma importante. Oggi, tra poco, alle 10:30, al Festival della Letteratura di Mantova, del quale sempre si occuperà in diretta la rete, e parleranno di Radio Out, la radio fondata da Peppino Impastato nel 1977 e diffuso il suo programma Onda Pazza, diffuso nei territori di Cinisi e Terrasini. E, trasmissione satiro schizzo politica sui problemi locali era il sottotitolo di Onda Pazza e prendeva in giro, in una terra dove onore e dignità sono virtù capitali, di l'intoccabile Gaetano Badalamenti. In Onda Pazza il capo tribù Tano Seduto, appunto Tano Badalamenti, imperversava per le strade di Mafiopoli e metteva regolarmente mano nel maficipio, il municipio ovviamente. E quindi Impastato metteva alla berlina gli intoccabili, cominciava a sgretolare con la risata il potere della paura di questo Shrek Badalamenti e delle alleanze sommerse tra mafia, chiesa e democrazia cristiana. E ovviamente venne fatto saltare in aria. Ahimè per lui, nella stessa notte in cui venne giustiziato Aldo Moro, quindi la notizia della sua morte venne un po' data come dire, in secondo piano, ma una cosa importante, nelle elezioni comunali del 14 maggio Impastato venne eletto consigliere comunale. Prima e unica volta nella storia che gli elettori votarono un morto. E su Impastato Marco Tullio Giordana ha scritto I 100 passi, un film con Luigi Locascio nel quale ci sono delle parole importanti sulla bellezza. E con questa bellezza Maria Grazia Calandrone vi saluta, vi ringrazia, ringrazia Elisabetta Parisi, curatrice del programma, Giovanni Papotto in redazione, Ennio Speranza per la consulenza musicale e la regia, tecnico per la messa in onda Marco Migliore. Passo la linea al GR3 a Radio Tremondo con Catch a Flame di Pier Faccini. Light, light, turn a turn, dream a dream, fight no fight, catch a flame. See the sea, catch a star and hold me tonight. Touch your touch, taste your taste, fall or fall, kiss your kiss, catch a flame, see the sea, catch a star and hold me tonight. Flame, see the sea.
catch a star. Stay with me. Catch a light and hold me tonight.